evento subito al telefono e ringrazio la compagna che sta al telefono, una compagna che abbiamo già sentito dai microfoni di questa radio perché ci ha parlato alcune volte della sua malattia oncologica. Di questa malattia ne ha fatto una battaglia per sé ma anche per portarla all'esterno e condividere e fare una battaglia per tutte le malati oncologici e quest'oggi insomma volevamo con te capire e affrontare proprio il problema oncologico delle persone che hanno una malattia oncologica e il Covid-19, in particolare su un sondaggio che è stato fatto. Noi ti ringraziamo per essere qui con noi, ti saluto, buongiorno, ciao.
Buongiorno Cristina. Ciao Ale. Grazie per avermi invitata.
Allora, nel senso che cosa non si è più parlato, insomma, da quando c'è l'emergenza Covid, di tutte quelle persone che avevano già delle altre patologie anche importanti e che usufruivano, insomma, di ospedali, insomma, avevano bisogno di cure ospedaliere. Quindi se ti va di raccontarci un po' questo, sì. Ma anche perché voi, insomma, c'è stato un sondaggio su questo.
Sì, perché diciamo che io a un certo punto ho iniziato a leggere delle storie che mi sono anche arrivate in privato. Queste storie aumentavano, perché da quando ho aperto la campagna poi, come dire, la pagina è diventata anche una piattaforma dove le persone si sono confrontate.
Un punto di riferimento, molte volte non si ha, no? Possibilità di parlare.
Sempre premettendo che io non sono un medico e che comunque io ora racconto la mia esperienza e racconto la mia visione della malattia, che è una che poi è cambiata negli anni, perché sono 10 anni che io convivo comunque con un cancro. Ma al di là di questo, quando mi sono cominciato ad arrivare queste storie e sono entrata in contatto con altre due donne, entrambe malate malata di tumore da quando era giovanissima, che ci ha raccontato la storia della madre malata di pancreas, di cancro al pancreas, e un'altra donna che poi è quella che fa parte di Codice Viola, che è l'associazione poi che ha aiutato a elaborare questo questionario, è nata l'idea ma perché non facciamo veramente qualcosa per monitorare la situazione, vediamo quanti siamo, qual è la situazione reale, e allora abbiamo elaborato un sondaggio che è partito il 20 marzo esattamente, e il sondaggio è ancora aperto, nel senso che adesso ci sono state, diciamo, delle analisi, ovviamente non pretendiamo di avere il quadro di tutto quello che succede in Italia da nord a sud, isole comprese, ma sicuramente alcuni dati sono già piuttosto inquietanti. E gli ultimi dati sono usciti il 7 aprile 2020, quindi adesso ci sarebbe anche l'idea di fare un secondo sondaggio, perché visto che ci dicono che appunto inizierà una fase 2 che non si sa come sarà, vorrei capire se quando ritornerà la situazione alla normalità, perché a quello che mi risulta per ora la normalità, ripeto, da nord a sud, isole comprese, non è così, perché non è che perché mi è capitato proprio ieri di riflettere su questo, che mi è stato detto che ci sono situazioni invece in cui non ci sono state sospensioni, eccetera. Io sono contenta per chi non ha sospeso, ma se ci fossero anche 2 o 3 persone che sono state costrette a sospendere una terapia oncologica per mancanza di personale, mancanza di sangue, come in alcuni casi è successo, o perché la persona non si può spostare dal sud al nord, è comunque gravissimo. Perché ricordiamoci che il problema del pendolarismo sanitario c'è da sempre, se ne parla pochissimo, ma io da quando mi sono ammalata nel 2010 c'è un esercito di persone che dal sud va al nord, Lombardia, Piemonte, Verona. Ovviamente quando è iniziato il Covid molte persone si sono trovate anche nella impossibilità di raggiungere le sedi di cura, perché per esempio sono stati cancellati tantissimi voli, e affrontare un paziente oncologico 600 km se non di più, capite bene che diventa un problema. Però tornando ai dati, che secondo me sono la cosa principale, ovviamente il primo campione di 484 persone a livello aggregato, con differenze tra regione e regione, tra ospedali all'interno della medesima regione, per arrivare ai singoli medici, c'è un primo dato inquietante, che sono chi ha prenotato una prima visita si è visto cancellare l'appuntamento nel 37% dei casi. Quindi una prima visita vuol dire una persona che scopre di avere una patologia oncologica, chiede una visita, la visita viene cancellata. di molti di questi casi cancellata a data da destinarsi. Poi per quanto riguarda le cure chemioterapiche e radioterapiche, un 11% dei pazienti si è visto cancellare gli appuntamenti fissati delle chemioterapie e in alcuni casi sono stati allungati gli intervalli standard tra una chemioterapia e l'altra per, diciamo la frase tra virgolette, era in sostanza ridurre il rischio del contagio in ospedale, cioè è più importante, è più rischioso andare in ospedale e farsi contagiare o allungare l'intervallo tra una chemioterapia e l'altra. La cosa che a me paradossale è già il fatto che uno debba scegliere uno, e poi non mi risulta, almeno finora non ho mai saputo che, come dire, le chemioterapie sono state, i protocolli chemioterapici in genere si fissano su delle frequenze di somministrazione, quindi vabbè, non commento. Poi
nel senso che tu dici che ovviamente non mantenere la frequenza non vuol dire vabbè annullare, cioè, la terapia, però quasi non... ecco,
io racconto il dato, poi quello che io mi preoccupo e ci siamo preoccupate tutte, ma perché ne abbiamo ben d'onde delle storie che ci sono state raccontate, cioè se la gestione fosse una gestione oculata e come dire razionale, ma io non sono convinta che in questi casi che sono avvenuti sia stata fatta per le ragioni giuste, cioè se tu mi dici non venire. Non so se mi riesco a spiegare.
Sì, perfettamente. Diciamo che è già allucinante, come detto all'inizio, che ci debba essere una scelta.
Una scelta. Poi le visite di controllo sono state annullate o rinviate a data da destinarsi nel 42% dei casi. In visite di controllo si intendono le visite di follow-up. Ma il dato più eclatante, e questo veramente lo trovo agghiacciante, riguarda gli interventi chirurgici, che sono stati rinviati a data da destinarsi nel 64% dei casi. Parliamo di operazioni per rimuovere i tumori, oppure nel caso della chirurgia preventiva per le donne con mutazioni genetiche, tipo, per farti capire, il BRCA di Angelina Jolie, sono le mastectomie e le ovariectomie, che sono quindi interventi da fare con urgenza, perché chi ha una mutazione BRCA ha un'alta probabilità di conseguire altri tipi di, che ne so, c'hai una BRCA da tumore della mammella, c'è un'altissima percentuale di persone che si ammalano di tumore all'ovaio, tant'è che in molti casi si fa una ovariectomia preventiva, perché poi purtroppo chi si ammala di tumore al seno con mutazione BRCA è in genere molto giovane, che è il caso infatti di una delle donne che è stata raccontata insieme a me sul Guardian, che ricordo è stato l'unico giornale, l'unico, il primo, che non perché voglia fare schifo, cioè dico che fanno schifo, perché però stranamente, voglio dire, si è reso conto della gravità immediata della cosa quando ha letto i dati del sondaggio Codice Viola. Lorenzo Tondo, appunto, questo giovane giornalista siciliano molto in gamba, ha detto no, ma questa va raccontata immediatamente. Poi da lì sono partiti altri articoli, ma lui è stato quello che ci ha aiutato all'inizio. In alcuni casi sono state cancellate delle operazioni che erano state programmate per mancanza di sangue, conseguenza della pandemia da Covid, e spesso per carenza di anestesisti, anche questi dirottati sul fronte Covid, perché ci sono stati interi reparti che sono stati dirottati al fronte Covid. Ora penso a un piccolo esempio che io conosco bene perché ci sono stati tanti anni, dell'Umberto I, tanto non dico nulla di strano, dove a marzo il primario ha fatto un piccolo brindisi per brindare alla laurea di una specializzanda con altri assistenti, e lì è successo il pandemonio, nel senso che hanno dovuto mettere in quarantena gli assistenti. Lui è andato in quarantena, il primario professor Cortesi, tanto è uscito anche sul giornale, quindi non dico nulla di strano, e hanno chiuso un intero reparto di oncologia. Allora l'Umberto I, io sono stata, è una cosa infinita, cioè c'è una quantità di pazienti spaventosa. Mi chiudi un intero reparto di oncologia, tu renditi conto come fai a garantire alle persone che vengono lì la sicurezza e come fai a garantire la stessa continuità di visite. Poi, riguarda la... Scusa un attimo, il giornale è uscito. È uscito poi sulla diagnostica. La diagnostica è un tema a parte, perché la diagnostica riguarda tutti gli esami che servono a iniziare le cure oncologiche per monitorare l'andamento delle terapie o per effettuare l'intervento. e nel 32% dei casi gli esami sono stati annullati del tutto, oppure anche questi rinviati a tempo determinato. Poi ci sono i malati fuori regione, di cui ho già parlato, che ovviamente, per non parlare poi di quelli fuori tipo me, che dovrei fare un pendolarismo addirittura internazionale, che sto cercando di organizzare. E ovvio, ripeto, che questi dati sono dati che non sono, come dire, i malati oncologici sono milioni in Italia, no? Ma questo non cambia il senso di quello che dico. Credo che sia una situazione che sia stata gestita malissimo, capisco l'emergenza, ma è ovvio che questa situazione è il risultato anche di una serie di scelte fatte nel tempo, sbagliate, certo, di tagli alla sanità, eccetera, eccetera,
di cui abbiamo raccontato insomma tantissimo e che penso poi le persone principalmente con già patologie regresse stanno pagando anche in maniera
uno scotto incredibile, per non parlare poi di tutto l'aspetto anche psicologico, perché poi è uscito nelle persone, soprattutto che ci scrivevano, è uscito tantissimo, questo l'ho detto anche io nelle interviste, io perché sono un caso a parte, cioè forse non lo so, ci ho fatto un anno, convivo con questa malattia, diciamo, e tutto sommato anche la mia campagna mi restituisce anche il senso di quello che faccio, perché ripeto, credo che sia un fattore collettivo la cura e ma io purtroppo la disperazione e l'angoscia dei pazienti è aumentata tantissimo, perché ti senti abbandonato, ti senti in un limbo, hai paura, fondamentalmente il paziente oncologico ha molta paura, che è ovviamente una situazione come questa, l'emergenza ha aggiunto un'angoscia profonda.
E sappiamo che le paure quanto influiscono anche sulla malattia, no? Nel senso che poi per sconfiggere già una malattia così invasiva, il benessere psico ha grossa incidenza, no?
Tantissimo, infatti io credo di essere viva sicuramente grazie alle cure, ma grazie anche all'integrazione che faccio da tanti anni, ma grazie anche a un cambiamento di stile di vita profondissimo, al lavoro che faccio su di me tutti i giorni, perché questa è una malattia, come dico io, che si vince alla lunga, cioè il malato oncologico è un maratoneta che deve convivere con una spada di Damocle, ci sono momenti molto difficili, il che non voglio dire che io sia una guru, perché io poi sono partita da una Alessandra completamente diversa, quindi io, diciamo, quando mi dicono come fai ad essere così, dicono guarda che io 10 anni fa non ero così. Ho avuto la fortuna di incontrare alcune persone che mi hanno dato delle letture diverse e poi forse ho capito, passatemi il termine, il senso anche che mi voleva dire questa malattia, che vuol dire prendersi cura di sé in senso globale. Qui si aprirebbe tutto il tema della prevenzione, che tutto sommato in questo periodo di Covid eccetera ci parlano di vaccini, ci parlano giustamente o non giustamente, adesso in questo momento sul vaccino antinfluenzale non sono molto d'accordo, ma su quest'altro vaccino anche credo che sia una scelta, non lo so, non credo lungimirante, ma il problema è che non parla nessuno di prevenzione, cioè è questo il problema, capito? Cioè la prevenzione è completamente considerata solo esami di screening, solo esami del sangue. Invece uno deve prevenire la malattia.
L'ambiente sano dove si vive, l'ambiente, diciamo così,
l'ambiente mentale pure.
Certo. No, sano per me, l'ambiente sano è proprio tutto, appunto prima ho parlato psicofisico, no? Per cui ci si ammala molte volte, anche insomma, molte volte io penso la malattia è anche data da condizioni di vita allucinanti, no? Per cui alla fine ti ammali.
Ma guarda, io un mio sogno sarebbe, lì però difficilissimo da dimostrare, ma ci sono ormai tantissimi studi pure su PubMed, ci sono ormai tante psiconcologhe che parlano di come anche tutta la fisica quantistica, di come noi siamo fatti di tante, non siamo solo materia, no? E credo che per esempio sarebbe interessantissimo fare uno studio antropologico, non so come, su l'impatto che hanno per esempio i traumi, le malattie psichiche o comunque le grandi sofferenze sui pazienti, perché ti dico che per la mia esperienza, ma la maggior parte delle persone che hanno sviluppato un tumore, poi quando ci entri in confidenza spesso ti raccontano, che ne so, anni di abusi, ti raccontano anni di dipendenze, ti raccontano anni di depressione, ma tantissimi, parlo di, ovvio che è difficile dimostrarlo, perché ovviamente il cancro è multifattoriale, però conta molto la nostra pulizia mentale, tantissimo.
Ale, noi ti ringraziamo tantissimo.
Ma di che? No, ma di che?
Insomma, c'è una campagna anche per te, se ti va di ricordare delle pagine, anche sì, per chi ci sta all'ascolto e vuole insomma anche condividere queste sì, le patologie, le malattie, le cose, qualsiasi cosa con te, io sono anche molto contenta, quindi dici.
Guarda, io in questo mi fa piacere, anche se io sono sempre un po' su questo, in questo momento di difficoltà, però allora la mia campagna si chiama Aleale torna a ballare, e che adesso diciamo si è un po' fermata perché avevamo organizzato un sacco di cose prima del Covid, e tra l'altro lo dico in diretta, dovrei forse partire, se tutto va bene, per Francoforte i primi di maggio, perché sto cercando di organizzarmi, anche perché io non faccio il trattamento dal professor Foglio da più di un mese, e dopo aver recuperato il 50% di fegato non vorrei che poi che questo ritardo mi pregiudicasse di nuovo la situazione al mio fegato, oltre a quello che già ho adesso in testa, e quindi chi voglia donare, ma ripeto,
questa cosa, facciamo questa campagna per permetterti di andare, di fare,
sì,
le cure all'estero.
Sì, perché queste cure io diciamo sono arrivata ad aprile 2019, che era in una situazione di 5% di fegato sano, e quindi stavo praticamente, lui si è anche stupito che io fossi ancora viva quando sono arrivata da lui, e ha voluto provare a fare questo trattamento, che ripeto sono trattamenti di chemioembolizzazione e chemioperfusione che fanno anche in Italia, ma io mi ero ovviamente informata abbondantemente prima di partire in due ospedali di Milano, che mi avrebbero fatto aspettare troppo tempo e non mi avrebbero garantito il trattamento, perché diciamo che questi trattamenti da protocollo non vengono applicati nei casi molto avanzati. Cioè lui ha fatto un'operazione di un grande di una lungimiranza pazzesca, perché lui è riuscito non solo a non danneggiare quel piccolissimo pezzettino di fegato sano, ma è riuscito addirittura a farmi recuperare, cioè da 5% sono arrivata a 50%. Cioè per me lui mi ha salvato veramente la vita, cioè mi ha salvato veramente la vita, e quindi io voglio tornare da lui, e ovviamente ogni volta è una spesa. Quindi
sì, guardi,